Grazie intanto al Centro La Torre per avermi invitato a un'iniziativa così importante come questa, grazie anche all'Istituto La Torre che ci sta ospitando. Ma la domanda o il tema, si può battere la mafia, non è assolutamente banale. Il Presidente del Centro La Torre diceva dei questionari. Io poi ci metto la mia percezione, che ho un po' illustrato già brevemente nel video di presentazione a questo intervento, che forse alcuni di voi avranno visto. E la mia impressione è che molte persone nel ragionare di questo tema partono da una premessa che io, senza mezzi termini, da storico, dico sbagliata, perché la mafia è sempre immaginata come un'organizzazione onnipotente, invincibile, e in conseguenza che le istituzioni statali abbiano sempre preferito scendere a patti con la superpotenza mafiosa piuttosto che contrastarla. Non è così, le cose non stanno così. Nel corso del tempo più volte la mafia è stata contrastata, in alcuni casi anche duramente sconfitta. E io ora brevemente, in questi pochi minuti, insomma, cercherò di fare un quadro storico di tutto questo, poi magari qualcosa ulteriormente specifichiamo attraverso le vostre domande. E vorrei partire da quello che sembra un paradosso, ma in realtà non lo è, cioè il fatto che l'idea di contrastare la mafia viene fuori con l'individuazione della mafia stessa. Cioè dobbiamo andare indietro molto nel tempo, a più di 150 anni fa, alla nascita del Regno d'Italia, perché fin da allora, fin dagli anni 60 dell'Ottocento, i funzionari del neonato Regno d'Italia individuarono la mafia ed ebbero a che fare con la mafia, e poliziotti e carabinieri svolsero fin da allora le loro indagini mettendo in evidenza alcuni dei caratteri del fenomeno che poi oggi ancora noi conosciamo. Per esempio, già dalla metà degli anni 70 dell'Ottocento si sapeva del rituale di giuramento in maniera abbastanza dettagliata, cioè di questo rituale di iniziazione a cui doveva sottoporsi chiunque fosse stato selezionato per entrare a far parte di questi gruppi. E poi ancora, per esempio, già alla fine dell'Ottocento si aveva un'idea molto chiara della rigida organizzazione interna, delle gerarchie, dei capi, dei sottocapi che partecipavano a un'assemblea generale, quindi oggi diremmo una commissione. E questi erano evidentemente dei criminali, venivano ritenuti responsabili ed erano responsabili dei delitti che avevano luogo nelle zone in cui vertevano questi gruppi, e dunque poi anche i magistrati abbastanza precocemente iniziarono a istruire processi nei loro confronti. Dunque di processi di mafia se ne fanno già dall'Ottocento. Però nella maggior parte dei casi questi processi di mafia si concludevano con un nulla di fatto, quasi, o con risultati sicuramente inferiori rispetto alle aspettative. Questo perché la mafia era ed è una forma di organizzazione criminale particolare che non possiamo assolutamente equiparare a una semplice banda criminale, no? Perché alla precisa e rigida organizzazione interna corrisponde anche una capacità dei mafiosi di avere articolate relazioni con l'esterno, magari poi con chi non fa parte della mafia, magari strettamente. Potevano essere al tempo, nell'Ottocento, aristocratici, membri delle classi dirigenti, con i quali si instauravano dei rapporti di scambio in cui ciascuna delle parti traeva il suo vantaggio. Una dinamica classica, per esempio, era quella per cui il mafioso, che sapeva utilizzare la violenza, magari garantiva la sicurezza dei terreni di quel grande proprietario, e quel grande proprietario, ripeto, un aristocratico, magari un membro delle classi dirigenti, offriva la sua protezione politica, la sua protezione in altro modo. E qui ritorniamo al discorso dei processi che non vanno come dovrebbero andare fin da allora, perché magari poi nel corso di un processo uno di questi grandi aristocratici interveniva a testimoniare a favore di quel mafioso, garantendo per lui, testimoniando che era una brava persona, che lui lo conosceva, che lavorava per lui e che le accuse nei suoi confronti erano il frutto di una montatura poliziesca. E dunque, in questo modo poi il processo, diciamo, andava come andava. Però questa poi è solo una delle ragioni per cui i processi andavano in questo modo, perché io, diciamo, qui brevemente ne metterei almeno un'altra, e cioè che in quel momento, e sarebbe stato così per gran parte del Novecento, mancava ancora la strumentazione adeguata per colpire efficacemente in sede giudiziaria un fenomeno come quello. Citerò un dato per tutti, un fatto per tutti: non esisteva a quella data e non sarebbe esistita per molto tempo una legge specifica come oggi di associazione mafiosa, per cui, diciamo, l'essere mafioso è reato, e si perseguivano i mafiosi con il reato generico di associazione per delinquere. Questo costituiva un vero problema, perché c'era una corrente di pensiero che sosteneva che la mafia non fosse un'organizzazione criminale vera e propria e che dunque la fattispecie di associazione per delinquere non si dovesse applicare, insomma i processi non si dovevano fare in realtà. E questo lo sostenevano ancora una volta tanti intellettuali, tante persone autorevoli, quindi anche qui i legami e le relazioni dei mafiosi con questi esterni. E il ragionamento di personalità come Pitré, era Giuseppe Pitré, era il seguente: è vero che in alcuni casi i mafiosi sono responsabili di alcuni delitti, però non è che sono responsabili perché fanno parte di un'organizzazione criminale, ma perché sono guidati da sentimenti come l'onore, la vendetta, elementi della cultura tradizionale siciliana, che a poco, lui lo diceva da buon positivista, sarebbero scomparsi con la modernità. E quindi le istituzioni statali non dovevano preoccuparsene più di tanto, no? Non ci doveva essere questo allarme sociale intorno alla mafia. Sono argomentazioni che forse oggi ci potrebbero pure fare un po' sorridere, ma al tempo godevano di grandissimo credito, e tanti avvocati difensori di mafiosi difendevano i loro assistiti anche nel corso del Novecento, argomentando in questa maniera qui e anche citando, insomma, chi aveva elaborato questo tipo di ragionamento. Ora, visto che dobbiamo essere veloci, facciamo un salto in avanti al fascismo. È importante il passaggio del fascismo perché, quindi agli anni 20 del Novecento, Mussolini aveva dichiarato che rispetto a tutto questo bisognava insomma, cambiare direzione, e che il fascismo adesso avrebbe fatto sul serio. E dunque è vero che con Mussolini fu avviata una campagna antimafia senza precedenti, affidata a Cesare Mori. Cesare Mori chi era? Prefetto di Palermo. Prefetto significa il funzionario governativo più alto in grado in una provincia, in realtà poi i poteri di Mori erano estesi a tutta la Sicilia. E insomma, in questa campagna antimafia non si andò molto per il sottile, si fece con migliaia di arresti, si celebrarono decine di processi, e quella è poi stata considerata per lungo tempo, in verità lo è ancora, se voi andate in rete lo vedete, la campagna antimafia per eccellenza. In realtà però le cose non stanno affatto così, come poi dirò alla fine di questo mio intervento, perché invece, al di là dei proclami trionfalistici di Mussolini e anche di Mori, gli effetti di questa campagna antimafia durarono molto poco, cioè ci furono anche delle condanne, però magari per la sola associazione a delinquere, la mafia riconosciuta come organizzazione criminale, però condanna per la quale magari venivano combinati pochi anni di prigione, quindi molti dei soggetti, pure condannati, potevano uscire di prigione abbastanza rapidamente. E arriviamo così all'età repubblicana, cioè la fase della storia del nostro paese che si è aperta nel 1946, la fase democratica della storia del nostro paese, che, diciamo, eredita che cosa? Un problema della mafia intatto, veramente aggravato, se posso dirlo, perché la guerra aveva offerto delle opportunità importanti per i gruppi mafiosi che si erano rinforzati, e quindi diciamo, gli anni 50 sono anni di grande attivismo da parte di questi gruppi. E però a questo attivismo dei gruppi mafiosi corrisponde un atteggiamento del governo che minimizza il problema, lo nega del tutto, lo mette in parallelo con altre problematiche di ordine pubblico che ci sono in altre parti d'Italia. In fondo in Sicilia non sta accadendo nulla di particolare. E qui in questo momento la forza politica maggioritaria al governo è la Democrazia Cristiana, una forza di orientamento moderato che in Sicilia godeva di vasti consensi e che in sostanza possiamo dire non voleva sconvolgere gli equilibri che appunto la facevano forza di maggioranza anche in Sicilia e che comprendevano però in alcuni casi anche relazioni con gruppi mafiosi. Faccio anche qui solo un esempio per tutti: ciò che accade a Palermo fra gli anni 50 e 60, una gigantesca speculazione edilizia, nota come il sacco di Palermo, realizzata grazie anche al contributo dei pubblici amministratori democristiani come Salvo Lima, sindaco di Palermo, o Vito Ciancimino, assessore ai lavori pubblici nello stesso periodo. E in quel momento a denunciare però il problema della mafia c'era la sinistra socialcomunista, che già lo aveva fatto dalla fine degli anni 40, quando si era messa alla testa di una stagione di lotte per la suddivisione del latifondo. I sindacalisti socialisti e comunisti erano anche stati assassinati dai gruppi mafiosi che difendevano quali interessi? Gli interessi della grande proprietà, e che chiaramente avevano come obiettivo una suddivisione che non andasse nella direzione che invece per la quale spingevano le sinistre socialcomuniste. Ed è in questo contesto che poi si colloca un episodio molto grave come la strage di Portella della Ginestra del 1 maggio 1947, quando i membri della banda Giuliano sparano su una folla che festeggia la festa dei lavoratori, appunto, del primo maggio. E per avere una svolta nella lotta alla mafia dobbiamo perciò aspettare il decennio successivo, dunque gli anni 60, in cui cominciano a essere presi dei provvedimenti. Questo perché avvengono due cambiamenti importanti. Intanto da un punto di vista politico si afferma quello che viene definito centrosinistra, cioè non c'è più la sola Democrazia Cristiana al governo, ma c'è anche il Partito Socialista. Questo è un fatto molto importante, perché i socialisti erano stati fra le forze politiche che avevano più denunciato la questione della mafia, quindi ora che sono al governo spingono perché vengano presi dei provvedimenti. E inoltre negli anni 60, all'inizio degli anni 60, peggiorano notevolmente le condizioni dell'ordine pubblico. In particolare si svolge la cosiddetta prima guerra di mafia fra i gruppi La Barbera e Greco, guerra di mafia che culmina con un episodio di sangue gravissimo che fa grande impressione, la strage di Ciaculli del 30 giugno 1963, che provoca la morte di 7 fra poliziotti e carabinieri. È una strage che suscita grande impressione. Probabilmente la Giulietta carica di tritolo non era diretta ai poliziotti e carabinieri, ma poi insomma il risultato fu questo, e dunque a questo punto questi due elementi convergenti determinarono l'adozione di provvedimenti importanti. Fra tutti ne cito qui uno soltanto, che mi pare il più importante per darci un po' il segnale del cambiamento del clima politico, cioè l'istituzione per la prima volta nella storia d'Italia di una commissione parlamentare d'inchiesta sulla mafia, cioè di un organismo politico di cui fanno parte membri del Parlamento che diciamo, svolge degli accertamenti intorno alla questione della mafia, e dunque è diciamo, l'espressione di una più chiara volontà politica di colpire il fenomeno. E inoltre in quegli anni vengono anche istruiti di nuovo dei processi di mafia, qui va citato assolutamente il magistrato Cesare Terranova, che poi sarebbe stato assassinato per mano mafiosa nel 1979 e che però processi che però si conclusero anche in questo caso, diciamo, un po' a ribasso rispetto a quelle che erano le aspettative. Ci furono delle condanne, ma in altri casi ci furono delle assoluzioni. E per cui arriviamo agli anni 70, che segnano una ripresa importantissima del fenomeno mafioso, e grandi protagonisti sono i Corleonesi, lo schieramento dei Corleonesi guidato da Totò Riina. E in particolare nel corso degli anni 70, a poco viene elaborata una strategia di violenza che è una novità diciamo assoluta nella storia della mafia, e vengono cominciano ad essere messi in atto quelli che poi, con un'espressione cumulativa, noi definiamo omicidi eccellenti, quindi omicidi di esponenti delle forze dell'ordine, magistrati, uomini politici, giornalisti. È un modus operandi che prosegue per tutti gli anni 80 e si conclude poi nella prima metà degli anni 90. Ed è un fatto nuovo, ma ovviamente non perché la mafia di prima fosse buona, onorifica, e la mafia moderna invece sia cattiva, sia una degenerazione, sia sanguinaria, secondo poi quello che è uno stereotipo classico anche sulla mafia, ma perché lo schieramento coronese in particolare si dimostra meno disponibile di quanto non fosse accaduto in passato per altri gruppi mafiosi a trattare con le istituzioni, come spesso invece i gruppi mafiosi hanno fatto nella loro storia. E quindi l'idea di provare a dare alla violenza esercitata un carattere di tipo eversivo, cioè un attacco diretto agli uomini delle istituzioni. E quindi c'è un lunghissimo elenco di, usiamo questa espressione, servitori dello Stato che cadono in questi anni. Qui vi faccio qualche esempio giusto per capire il ruolo che aveva ognuno di loro. Per esempio, nel 79 viene assassinato Giorgio Boris Giuliano, il capo della squadra mobile, cioè l'organismo operativo che sul campo svolge le indagini. Nel 1980 viene assassinato Pier Santi Mattarella, il presidente della regione siciliana. Nel 1982 vengono assassinati Carlo Alberto Dalla Chiesa, prefetto di Palermo, e Pio La Torre, segretario regionale del Partito Comunista, fino ad arrivare poi al drammatico 92, in cui vengono assassinati i magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. In questo cambio di strategia dei gruppi mafiosi probabilmente noi potremmo essere portati a pensare, e in effetti a me sembra proprio così, che furono anche un po' influenzati dal modello del terrorismo politico che, diciamo, in quel momento in Italia insomma aveva grande diffusione, sono gli anni di piombo, e che nel 78 aveva portato all'assassinio di Aldo Moro da parte delle Brigate Rosse. Ovviamente la mafia non c'entra niente con l'assassinio di Aldo Moro, ve lo cito qui per dirvi, è un modello di attacco alle istituzioni che viene fatto proprio anche dai gruppi mafiosi. Questa è una prima forma di violenza. Una seconda forma di violenza altrettanto grave è la cosiddetta seconda guerra di mafia, qui siamo all'inizio degli anni Ottanta, in cui in sostanza è una scalata al potere mafioso da parte dei Corleonesi, che eliminano in massa i loro avversari sulla scena mafiosa. I morti sono centinaia, le stime non possono essere precise per varie ragioni. Comunque è anche questo un fatto mai visto nella storia della mafia prima di allora. E a quel punto il problema della mafia aveva assunto ormai dimensioni allarmanti, e quindi è in un contesto come questo che matura la volontà politica di fare sul serio nei confronti della mafia, ancora più di quanto non fosse stato fatto negli anni 60, in una linea di difesa delle istituzioni, un po' come era stato fatto anche qui nella battaglia al terrorismo politico. E in questo convergono le due grandi forze politiche che a quel punto dominano la scena, cioè la Democrazia Cristiana e il Partito Comunista. E diciamo, da questo punto di vista io penso che lo strumento più importante che viene messo a punto è nel 1982, l'approvazione del reato di associazione di tipo mafioso introdotto nel codice penale italiano per la prima volta. E attraverso questo strumento poi si celebra il cosiddetto maxi processo di Palermo. Siamo fra il 1986-87, che è un mastodontico procedimento penale in cui finalmente vengono inflitte dure condanne agli imputati. E fra l'altro la gestione del maxi processo è complicata. La gestione del maxi processo è complicata perché appunto gli imputati sono centinaia, i fatti vagliati sono tantissimi e dunque i magistrati devono sperimentare un metodo di lavoro nuovo, non più come hanno fatto fino a quel momento, non più un metodo di lavoro individuale ma in gruppo, di squadra, ed è così che nasce il cosiddetto pool antimafia, che si può avvalere fra l'altro nella ricostruzione dei fatti di mafia delle testimonianze interne dei pentiti, fra cui vi cito qui Tommaso Buscetta, ma ovviamente anche di altri. Quanto? Pochi minuti, ok, pochissimi minuti, mi avvio alla conclusione. Ma e un altro cambiamento importantissimo però di questa fase è che anche matura una coscienza collettiva, direi popolare, e nasce in quel momento quello che è il moderno movimento antimafia, cioè l'idea di portare sostegno a coloro che poi in prima battuta sono impegnati nel contrasto al fenomeno. E diciamo il maxi processo dunque ha rappresentato un modello di grandissimo successo della lotta dello Stato alla mafia, e la sua efficacia si può misurare con il drammatico 92, no? Con quanto fu realizzato, la straordinaria ferocia con cui reagì lo schieramento corleonese, però quella stessa stagione di violenza comunque fu conclusa grazie proprio alla strumentazione che intanto continuava a essere utilizzata e continuava a essere implementata. E quindi possiamo benissimo dire che è stata quella la stagione di maggiore efficacia nel contrasto alla mafia. E qui veramente concludo facendo un raffronto, un parallelo invece con il fascismo, con quanto era accaduto sotto il fascismo, perché se vi ricordate poco fa ho detto quella del fascismo è ritenuta la campagna antimafia per eccellenza. Questo si basa anche un po' sul senso comune storiografico, no? Siamo portati a pensare che una dittatura come quella fascista, che non deve rendere conto di niente a nessuno, possa poi, sia l'unica veramente a poter ottenere certi risultati. E invece la democrazia, con le sue inerzie, con le sue incertezze, col dover rispettare lo Stato di diritto, i principi dello Stato di diritto, alla fine non riesca a colpire duro. In realtà la storia della mafia ci dimostra proprio il contrario. Lo Stato democratico è riuscito a vincere questa doppia sfida, rispondere all'offensiva maggiore della storia della mafia restando nei binari della democrazia. Grazie.